ragazzi, che Costituzione!
Ed eccoci in studio, buongiorno, sulle frequenze di Radio Jeans. Siamo al quarto appuntamento di Ragazzi che Costituzione. Qui in studio con me ho il piacere di presentare il nostro caro ormai professor Saul Panizza, buongiorno.
Grazie del caro e ciao a tutti.
E con noi oggi c'è Fabio, ciao Fabio.
Ciao a tutti.
Ormai fai tutto da solo, sei un veterano.
Benissimo, sono uno studente di 20 anni di Roma 3, studio economia.
Perfetto, allora l'argomento di oggi è l'iter della legge e il sistema delle fonti del diritto. C'è tantissima carne al fuoco, tantissimi spunti di attualità. Iter della legge, anche qui un altro mito da sfatare, perché tutti pensano di saperlo, è una cosa che si studia addirittura alle medie, mi ricordo, cioè, ci sono state delle lezioni apposite su questo, però poi dopo sfugge il senso stesso delle cose, quindi siamo qui per questo, per rimettere i puntini su lì, come si suol dire. Ma partiamo subito con l'attualità, non strettissima, infatti è notizia ormai di un po' di tempo fa, però è un caso che è rimasto sicuramente emblematico. Prima delle elezioni regionali, sia nel Lazio che in Lombardia, c'è stato un po' un caos liste, tanto che si è arrivato poi a Roma alla non presentazione della lista del PDL. E ricorderete tutti che per ovviare a quello che è stato definito un pasticcio, ma che a tutti gli effetti era un ritardo di non presentazione entro i termini stabiliti dalla legge, si tentò una via istituzionale con un decreto interpretativo. Ecco, focalizziamoci subito su questo. Qual era l'opportunità di intervenire a questo livello, su questo tema specifico poi?
Ma dunque, teniamo presente che tra i poteri del Presidente della Repubblica nel nostro sistema c'è quello di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge del governo, ed è proprio in questa funzione che il Presidente si è trovato di fronte alla necessità di sottoscrivere, di mettere, di apporre la propria firma a un decreto fatto dal governo per ragioni sostenute dal governo di necessità ed urgenza per far fronte ad un evento eccezionale legato alle elezioni in corso. E molti dubbi sono sorti sui poteri del governo in questo caso, e molti dubbi hanno anche riguardato l'attività del Presidente della Repubblica in questa occasione.
In realtà ho cercato per quanto possibile di fare un minimo luce sulla vicenda. In realtà, dal punto di vista strettamente formale, il decreto interpretativo è una via possibile, cioè dal punto di vista strettamente giuridico il fatto che Napolitano abbia firmato il decreto, che ha suscitato tuttavia un bel numero di polemiche, non c'è nulla che non vada, perché è prevista la possibilità di un decreto interpretativo che vada a specificare le modalità, diciamo, di attuazione di una norma già vigente. Tuttavia l'elemento, diciamo così, contraddittorio sta proprio nella scelta delle fonti, nel senso che perché un'attuale forza politica, perché poi il governo, perché il decreto è di iniziativa governativa, si possa permettere, diciamo, prendere il merito di decidere qual è l'interpretazione corretta di una norma non da lui, appunto, messa in atto?
Ma dunque il tema è complesso, diciamo subito questo, cioè nulla vieta al legislatore in generale di interpretare, per così dire, autenticamente le fonti del diritto, quindi per dare la corretta interpretazione. Però la vicenda in questione vede l'intervento non tanto della legge a interpretare la legge, quanto di un decreto legge a interpretare la legge, e interviene un decreto per ragioni presunte di necessità ed urgenza. E la sensazione che in molti è nata è che il decreto, più che far fronte a una volontà di interpretazione autentica della normativa elettorale, volesse provare a sanare un'irregolarità di fatto nella procedura elettorale. Ecco perché molte obiezioni e critiche sono sorte.
E poi come possiamo rispondere diciamo al problema del, quando parliamo di norme in generale, deve valere il principio di generalità ed astrattezza. In questo caso sembra evidente come la necessità e l'urgenza del decreto non dipendano da qualche ragione, diciamo così, di bisogno popolare, ma di un fatto stringente. Quindi questa generalità dove sta? Come si può giustificare la scelta di uno strumento come il decreto per, come dire, risolvere un problema quando che ha un'applicazione concreta immediata?
Ma questa è stata una delle critiche non a caso che sono state mosse, perché interpretare autenticamente significa spiegare quella che fin dall'origine avrebbe dovuto essere la corretta interpretazione di una regola giuridica. In realtà, andando a leggere il contenuto del decreto, si vede come l'intenzione del governo non fosse tanto quella di dare la corretta interpretazione di una regola giuridica, quanto quella di farne un'applicazione pratica concreta limitatamente ed esclusivamente al caso in questione. Ecco che sorgono dubbi sul fatto che si tratti di un provvedimento con caratteristiche di generalità e di astrattezza e non sia invece un provvedimento puntuale per, come dicevo prima, risolvere un problema di fatto sostanzialmente.
Va a interferire su un terreno delicato come quello della legislazione regionale.
Sì, più che sulla legislazione, diciamo anche su quello, ma più in generale sulla legge elettorale. Se c'è un provvedimento argomento sensibile e delicato è il provvedimento in materia elettorale.
E io vorrei spostare un attimo l'attenzione anche sul ruolo che ha avuto Napolitano e sui tanti giudizi a cui si è esposto in questa fase, no? Perché firma, non firma, perché ha firmato, più o meno esplicitamente fanno riferimento ad un confronto, se così possiamo chiamarlo, fra la decisione che c'è stata più volte del presidente passato, ovvero Ciampi, che ha rinviato ben 8 volte leggi in questo caso, e invece l'atteggiamento di Napolitano in questo caso specifico, che poteva anche non firmare questa è una delle tante accuse che è stata fatta.
Sì, in realtà il comportamento dei presidenti della Repubblica è molto diverso su questo tema, e se noi andiamo a vedere la storia dei presidenti, alcuni hanno esercitato in maggior misura, altri in minor misura, il potere di rinvio, con particolare riferimento al rinvio delle leggi che la Costituzione attribuisce al presidente. È difficile dare delle valutazioni di carattere generale, anche perché la natura dei provvedimenti talvolta induce il presidente a rinviare o meno il provvedimento stesso. Indubbiamente molto dipende anche nella sensibilità del singolo capo dello Stato.
Bene, allora è arrivato il momento della nostra prima pausa musicale, e abbiamo scelto Vasco Rossi con C'è chi dice no, proprio perché c'è chi firma, c'è chi non firma, e quindi c'è chi dice no.
Cielo, c'è qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice qua, c'è chi dice là. Io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua. Non ci sono, tanta gente convinta che ci sia nell'aria qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sa che si accontenterà. E...
Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans. Abbiamo ascoltato questa versione live di Vasco Rossi, C'è chi dice no. E entriamo in medias res. Allora, abbiamo detto il tema di questa puntata è l'iter della legge. E allora io chiederei adesso uno sforzo al professore e a Fabio per cercare di ricostruire proprio tappa per tappa, come se fosse una favoletta, il famoso iter della legge.
Diciamo che per provare così a spiegarlo un po' meglio, forse vale la pena di dire che per arrivare al prodotto finale della legge si devono passare almeno tre fasi. La prima fase, che prende il nome di iniziativa legislativa, cioè qualcuno che comincia il procedimento. Poi c'è una fase centrale, quella più importante, quella più delicata, che prende il nome di fase di approvazione del provvedimento. E poi c'è una fase finale, il termine può sembrare un po' tecnico, prende il nome di fase integrativa dell'efficacia. Detto in poche parole, è la fase che serve per rendere efficace nel sistema l'atto che viene prodotto dal Parlamento. Quindi la fase sicuramente più delicata, quella anche che ha una serie di passaggi, è quella centrale, cosiddetta fase dell'approvazione. Ed è lì che si vede appieno il compito di Camera e Senato, con i vari passaggi che il testo può attraversare prima di arrivare ad essere definitivamente legge nel nostro sistema.
Merita, come dire, un piccolo appunto la parte cosiddetta, come lei ha detto, integrativa dell'efficacia, perché suona magari un po' lontano, ma in realtà è un ruolo decisivo, perché ovviamente dal punto di vista strettamente giuridico, senza voler entrare troppo nel tecnico, un atto non sano, perlomeno non valido, se fin tanto che di fatto non produce degli effetti. Dunque l'efficacia è elemento essenziale perché una legge poi abbia un riscontro in termini pratici, no?
Sì, questo è proprio il punto, nel senso che la legge viene fatta in Parlamento e con l'approvazione nell'identico testo da parte di Camera e Senato si completa la fase centrale, quella di approvazione del testo. E teniamo presente che alle volte può essere necessaria una serie di passaggi, anche molto numerosi, la cosiddetta navetta tra Camera e Senato. Nel momento in cui le Camere licenziano un testo nella stessa identica versione, quel testo è sì approvato dal Parlamento, ma ancora non è efficace nel sistema. Ecco perché occorrono una serie di passaggi che servono per integrare l'efficacia di questo testo. I più importanti quali sono? Beh, i più importanti sono la promulgazione da parte del Capo dello Stato. Lo dicevamo prima, il Presidente della Repubblica ha il potere di intervenire e, se del caso, anche di apporre un veto sull'approvazione del testo. Una volta promulgato dal Capo dello Stato, il testo deve andare in Gazzetta Ufficiale, deve essere pubblicato, al che segue un periodo normalmente di 15 giorni che serve, diciamo così, per consentire ai cittadini e agli operatori di prendere conoscenza che quel testo è destinato, trascorso quel termine, a entrare in vigore, cioè, come diciamo con termine tecnico, a spiegare i propri effetti nel sistema.
E il regolamento attuativo?
È un momento successivo, nel senso che la legge per definizione è una fonte primaria del nostro sistema e ha la caratteristica di contenere normalmente, o dovrebbe contenere, regole generali e astratte. Non sempre regole generali e astratte sono di immediata applicazione. Può essere necessario una fonte di livello subordinato, che spesso prende il nome appunto di regolamento, che può essere un regolamento di attuazione normalmente del governo, dell'esecutivo, che va, come dire, a dettagliare il precetto della legge. Quindi la legge sta su un piano più generale ed astratto, la fonte successiva di livello inferiore la attua e la specifica.
Facciamo un passo indietro. Lei prima diceva che la prima fase è quella dell'iniziativa, no? L'iniziativa può essere sia presa dal Senato che dalla Camera, ma anche un'iniziativa popolare.
Sì, assolutamente vero, nel senso che nel nostro sistema sono più di uno i soggetti che hanno il potere di iniziativa. È un potere che spetta a ciascun singolo deputato, a ciascun singolo senatore, quindi l'iniziativa può partire tranquillamente nell'uno o nell'altro ramo del nostro Parlamento. C'è la possibilità dell'iniziativa popolare, ammesso che 50.000 cittadini elettori si attivino in questo senso. Diciamo peraltro che nella storia del nostro sistema l'iniziativa popolare è stata poco coltivata e non ha prodotto grandi risultati, anche perché non c'è nessun obbligo da parte del Parlamento di dare seguito all'iniziativa del popolo.
Ma ci sono anche quarte vie, no?
C'è anche l'iniziativa del governo, c'è l'iniziativa dei consigli regionali, quindi sono molteplici nel nostro sistema i soggetti che possono attivare il procedimento. Però non dimentichiamo che una volta attivato il procedimento ha bisogno di essere coltivato e la responsabilità se coltivare o meno un disegno di legge è tutta interamente nelle mani del Parlamento, indipendentemente da quale sia il soggetto che ha promosso l'iniziativa legislativa. Quindi si sposta, per così dire, il tutto sulla volontà politica di Camera e Senato di approvare quel testo, di modificare eventualmente quel testo e di arrivare a un'approvazione nell'identica versione.
Invece, se posso spostare un attimo l'attenzione sulla terza fase, cioè quella della promulgazione, che è compito specifico previsto dalla Costituzione del nostro Presidente della Repubblica. Cosa in particolare a proposito dei rinvii, sono spesso oggetto di polemiche sulla scelta, su quanto margine di discrezionalità effettivamente sia consentito, sia giusto dalla persona del Presidente della Repubblica come, diciamo, capo dello Stato e quanto invece sia magari di ordine di abbia un significato politico, quanto poi effettivamente le Camere anche per esempio abbiano il dovere di rivedere, di cogliere il suggerimento, diciamo, del Presidente della Repubblica nel rinvio.
Dunque diciamo che il Presidente della Repubblica ha un potere di controllo del prodotto del Parlamento che si esprime attraverso questa sua necessità di promulgare l'atto, però è vero che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica la possibilità di non promulgare immediatamente l'atto, di rinviarlo al Parlamento e di pretendere che il Parlamento riprenda in considerazione quel testo. I motivi per cui rinvia possono essere i più vari, naturalmente devono essere motivi che hanno la loro base nel testo costituzionale, non deve essere la volontà del Presidente che prevale su quella del Parlamento. Il Presidente però, se riscontra che vi siano dei vizi di legittimità, ma anche dei vizi di merito nel provvedimento, può rinviarlo al Parlamento. Il Parlamento che si vede il testo rinviato rimane però padrone del contenuto di quel testo, nel senso che può benissimo riapprovarlo nella stessa identica versione e a quel punto il Capo dello Stato non ha ulteriori poteri, è per così dire costretto a promulgare il testo.
Invece un altro importante punto, cioè quello che verosimilmente viene definito quasi sempre il conflitto di attribuzione di poteri tra per esempio Stato e Regioni, diciamo caso in cui è previsto in caso di contenziosi importanti anche l'intervento della Corte Costituzionale, in particolare stavo pensando proprio come dicevamo prima il decreto interpretativo. Questo ha sortito effetti diametralmente opposti nel Lazio e nella Lombardia, parlando proprio di attualità, perché nel Lazio andava a cozzare con un precedente ordinamento regionale che, trattandosi appunto della sfera dell'elezione, appunto era come dire sovraordinata all'ordinamento regionale, no?
Sì, questo è un problema di competenza, nel senso che da quando è stata data una competenza agli enti territoriali ed è stata accresciuta la competenza degli enti territoriali in certe materie, le regioni possono promulgare e possono approvare, per meglio dire, le proprie leggi. Non è detto che la legislazione dello Stato e quella regionale siano perfettamente in armonia, ecco perché talvolta può essere necessario la soluzione di eventuali conflitti ad opera della Corte Costituzionale.
Qui entriamo anche nel merito del sistema delle fonti, che poi approfondiremo più tardi, però è arrivato il momento della nostra seconda pausa, come al solito il nostro professore a scegliere la seconda canzone.
È una canzone un pochettino provocatoria, nel senso che fa riferimento al nostro paese, a un paese che ha delle caratteristiche un po' particolari, da terra dei cachi.
Bene, allora andiamoci ad ascoltare Elio e le storie tese.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle dive è truccatissimo. Ma padri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul Cristo, Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è punita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè. Non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam 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 pam. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò, ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze. Quanti problemi risolvi,
sob Italia Prot,
la terra dei cachi. Una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua.
Fa fifi, fa fifi,
Italia è viva.
Italia sì, Italia no. Italia sì.
Articolo 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi identi ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. Articolo 72. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Articolo 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Articolo 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Ed eccoci tornati in studio dopo questa lunga pausa, sempre su Radio Jeans, sempre a Ragazzi che Costituzione. In studio con me il professor Saulle Panizza e Fabio. Allora, abbiamo ascoltato prima il brano di Elio e le storie tese, La terra dei cachi, e poi gli articoli in questione sull'argomento di oggi, che è appunto l'iter della legge. Un commento, professore?
Sì, il fatto che in Costituzione si stabiliscano le modalità di approvazione della legge, non si dia altrettanta importanza alla qualità, se vogliamo, del prodotto normativo, ma questo è un tema che nel corso del tempo si è sviluppato anche nel nostro paese. È un tema un po' complesso che definiamo con il termine di drafting, quindi l'attenzione alla qualità del testo normativo, non solo al procedimento con cui viene approvata una legge, ma anche ai contenuti di quel provvedimento.
E chi è che è responsabile del controllo qualità, diciamo così?
È un tema abbastanza nuovo per il nostro sistema, molto più esplorato in altri paesi, dove da decenni c'è molta attenzione alla qualità delle leggi, alla qualità del prodotto normativo. Da noi l'interesse è nato soltanto una ventina d'anni fa, e soltanto in epoca recente si è cominciato ad attribuire la giusta importanza al tema della qualità. Attenzione, qualità non significa semplicemente bella scrittura del prodotto normativo, nel senso che è bene che vengano utilizzati termini migliori, ma per il giurista non è tanto quello il problema della qualità. Il problema è quello di un testo che si inserisca in maniera armonica all'interno del sistema delle fonti del diritto esistenti. Diciamo che da noi il tema della qualità ha preso spunto, e in particolare all'interno del Parlamento, in uno dei suoi due rami, proprio recentemente, una decina d'anni fa, è stato introdotto un organo con il compito specifico di controllare la qualità della legislazione. Anche dal nome lo si intuisce, prende il nome di Comitato per la Legislazione.
Poi, proprio in questo contesto, si collega il problema della cosiddetta abrogazione nominata, cioè, adesso lei ci spiegherà meglio, in fase di costruzione di una nuova legge, quando questa non va a colmare un vuoto legislativo esistente, va a sostituirsi a una legge precedente, perché ovviamente le modificazioni storiche o temporali fanno sì che sia necessaria una rivisitazione di un dato testo normativo. In questo caso però si pone il problema di come evidenziare che il precedente testo, quale che esso sia, una legge piuttosto che un regolamento, non abbia più valore, no?
Sì, il tema dell'abrogazione è un tema che sta, per così dire, a cavallo sia della qualità del testo sia dell'esame complessivo delle fonti del diritto nel nostro sistema. L'abrogazione, per provare a spiegarlo in parole semplici, è l'effetto che una nuova fonte produce sulla vecchia. Nel momento in cui la nuova subentra, cancella la vecchia, o meglio prende il posto della vecchia. Può trattarsi di una legge, può trattarsi di un'altra fonte del diritto.
Cioè il più recente prevale, no?
Esattamente.
Criterio cronologico.
Il criterio cronologico, che è uno dei criteri principali di risoluzione dei contrasti tra le fonti del diritto, quello che con una parola un po' difficile prende il nome di risoluzione delle antinomie giuridiche dei contrasti tra le fonti. Il criterio cronologico prevede appunto che il nuovo sostituisca il vecchio. Il problema dove può stare? Nel fatto che talvolta il nuovo non dice esattamente quale vecchio va a sostituire e rispetto a quale vecchio subentra. Ecco che in questo modo un'abrogazione dove non si dica espressamente quale del vecchio viene tolto di mezzo finisce per così dire scaricare sull'interprete i problemi di capire che effetto produce una nuova regola nel sistema delle regole esistenti.
Posso fare allora una domanda un po' da avvocato del diavolo, ma allora il comitato per la legislazione che ci sta a fare?
Diciamo che il comitato serve proprio a segnalare nella fase di approvazione delle leggi quei provvedimenti che non siano attenti alla qualità della regola che viene scritta. Teniamo presente però che il comitato è un organo nuovo che ha faticato un po' ad imporsi, esiste solo in uno dei due rami del Parlamento e soprattutto esprime dei pareri, pareri che non necessariamente poi vengono, per così dire, rispettati dalle commissioni e dall'aula del Parlamento. Questo, se vogliamo, è uno dei problemi principali, nel senso che si potrebbe, forse si dovrebbe, dotare questi organi attenti alla qualità di poteri maggiori rispetto alla produzione dell'atto normativo.
Non soltanto quello di dare un parere, ma le esperienze europee a cui prima accennava sono in questo senso, nel senso che il controllo qualità altrove...
Diciamo che altrove il mancato rispetto delle regole sulla qualità può produrre anche un fermo al procedimento legislativo o la necessità di riconsiderare alcune scelte nel procedimento legislativo. Ripeto, noi siamo un po' in ritardo rispetto ad altre esperienze, da noi il comitato dà dei pareri e comunque non sottovalutiamo nell'importanza, nel senso che le commissioni hanno poi uno strumento importante per capire gli eventuali errori da correggere nel procedimento legislativo.
Lei ha parlato di commissioni, allora proprio tornando indietro un attimo, a proposito più generalmente dell'iter della legge, no? Di come il vero e proprio viaggio, percorso che la legge fa prima di essere applicata. Esistono tre tipi di procedimento, così in via generale, senza entrare troppo nel dettaglio, ci potrebbe spiegare le sostanziali differenze e il ruolo anche delle commissioni, in poche parole?
Sì, in realtà noi parliamo di commissioni parlamentari che possono svolgere funzioni diverse nel cosiddetto iter legis, cioè nel procedimento di formazione della legge. Diciamo che normalmente la commissione ha un'attività referente, cioè semplicemente di istruttoria nei confronti di quello che farà la Camera o il Senato, ma in certi casi il compito della commissione può essere addirittura maggiore. Si parla di commissione in sede redigente o di commissione in sede deliberante. Lasciando stare la redigente, che è un po' una soluzione ibrida intermedia, diciamo che se la commissione si vede affidato lo studio del progetto di legge in sede deliberante, non ha solo il potere di riferirne all'aula, di fare l'istruttoria per l'aula, ma addirittura ha il potere di deliberare quel procedimento.
Quindi bypassa proprio la votazione complessiva.
Esattamente, la commissione in quel caso sostituisce l'aula. Questo però sconta il fatto che la commissione sia composta in termini tali da rappresentare i rapporti di forza esistenti all'interno dell'aula e, attenzione, nulla però ci garantisce che nell'altro ramo del Parlamento il procedimento segua lo stesso iter, nel senso che può accadere benissimo che alla Camera si segua l'iter della commissione in sede deliberante e quando si va al Senato si torni alla sede referente.
E che quindi occorra viceversa la votazione.
Questo perché nel nostro sistema le due Camere hanno autonomia in tutto e per tutto e dunque anche nel procedimento di approvazione della legge.
Perfetto, allora siamo arrivati al terzo blocco, quindi alla terza pausa musicale e di nuovo diamo un pochino di ritmo, ci ascoltiamo gli Scapè.
Racial, oh, 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 multicultural, oh, 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 oh. día, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. ¿Dónde está?
Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, e siamo arrivati al momento del nostro approfondimento che abbiamo già accennato, cui abbiamo già accennato prima, ovvero il sistema delle fonti del diritto, che è argomento piuttosto complesso e piuttosto caotico nella realtà italiana.
Sì, assolutamente sì, nel senso che abbiamo moltissime fonti del diritto nel nostro sistema, prodotte da tanti centri di produzione. Diciamo che il modo forse un po' plastico per riuscire a mettere un po' di ordine è quello di vedere subito come le varie fonti non abbiano tutte la stessa importanza nel sistema. Esiste quella che chiamiamo una gerarchia delle fonti, che può essere ben rappresentata attraverso una sorta di scala gerarchica, dove al livello più alto abbiamo le fonti di livello costituzionale, a un livello immediatamente subordinato le fonti primarie, sotto ancora fonti secondarie e poi terziarie. E qual è il problema della gerarchia? La gerarchia ci dà un criterio di risoluzione dei contrasti, nel senso che dove c'è un contrasto tra una fonte più alta e una fonte più bassa, chiaramente quella più alta dovrà prevalere. I problemi principali nascono quando siamo di fronte a fonti che hanno tutte la stessa forza nel sistema. Ecco che allora la gerarchia da sola non sempre è in grado di risolvere i contrasti.
E allora l'interpretazione della legge assume un ruolo chiave, e lì subentrano criteri cronologico, ma anche altri.
Sì, a noi abbiamo principalmente quattro criteri: oltre a quello gerarchico abbiamo quello cronologico, abbiamo quello spesso un po' trascurato di importanza, che è il criterio di competenza, e poi il criterio di specialità. L'ambito è tecnico, però sono quattro strumenti che dovrebbero consentirci di risolvere i contrasti tra le fonti del diritto. La gerarchia fa prevalere la fonte più alta del sistema, il criterio cronologico dà la precedenza alle fonti nuove, che possono per così dire scalzare quelle vecchie, il criterio di competenza ci dà il modo di risolvere i problemi quando abbiamo fonti che stanno sullo stesso livello, di cui una è competente o più competente delle altre. La specialità in realtà è un criterio residuale che dovrebbe privilegiare regole più specifiche rispetto a regole più generali.
Io invece volevo fare una domanda più generale. Ci può fare un esempio di quelli che sono i quattro livelli gerarchici? Vabbè, primo chiaramente quello costituzionale, primo, secondo e terzo.
Ma diciamo che forse quello più importante è tra il primo e il secondo, cioè tra il livello costituzionale e il livello delle fonti primarie. Nel nostro sistema la Costituzione è un testo che sta sopra le altre fonti ed è un testo rigido. E questo cosa significa? Significa che le fonti che stanno sotto la Costituzione devono per forza di cose rispettarla. Quindi tutte le fonti primarie, tra le quali c'è la legge, c'è il decreto legge, c'è il decreto legislativo delegato, ci sono le leggi delle regioni e altre fonti, devono tutte rispettare la supremazia della nostra Costituzione. Costituzione. Qual è lo strumento principale attraverso il quale si realizza questa supremazia? È il controllo di costituzionalità. Quindi c'è un apposito organo nel nostro sistema, la Corte Costituzionale, che farà prevalere la Costituzione, arrivando, se del caso, anche ad annullare la fonte primaria in contrasto con essa.
Poi aggiungiamo anche che l'articolo che ha un ruolo chiave è l'articolo 117, che stabilisce quali sono le materie in cui ha prevalenza lo Stato e in quale viceversa sono di competenza regionale. Poi esiste anche una casistica ibrida intermedia in cui c'è la cosiddetta legislazione concorrente. In poche parole?
Questo è un articolo molto importante che tra l'altro ha subito modifiche nel corso del tempo. La modifica principale è quella del 2001 con la riforma del titolo quinto. E questa riforma che cosa ha prodotto? Ambiti di competenza esclusiva della legge dello Stato, ambiti di competenza concorrente, come tu accennavi, dove interviene sia la legge dello Stato sia la legge regionale, ma ciascuna con il proprio compito, e qui vediamo all'opera il criterio di competenza, e ambiti che invece sono ormai di stretta e pura competenza delle regioni.
Cosiddetto in via residuale, no?
Si esattamente, dice. Questo è stato un po' un rovesciamento di prospettiva, perché il vecchio 117 della nostra Costituzione prevedeva invece un elenco tassativo di materie di competenza regionale. Oggi come oggi, dove nulla viene detto, ciò è di competenza della regione.
Ora invece vorrei buttare così i due spunti di discussione. Allora, uno, una cosa che non abbiamo detto prima, sul Comitato per la Legislazione, che ha una struttura paritetica fra maggioranza ed opposizione. Questo secondo me è una cosa su cui soffermarsi abbastanza importante. E l'altro è invece la possibilità di porre degli emendamenti alle leggi da parte delle due Camere.
Sì, il primo aspetto, quello del Comitato per la Legislazione, traduce un dato importante, che il tema della qualità degli atti normativi non è un tema politico, per così dire. Il fatto di aver voluto un organo dove la rappresentanza sia paritetica tra maggioranza e opposizione dovrebbe proprio tradurre il fatto che non è una scelta politica. Fare una buona legge non è un problema di politica, è un problema di buona tecnica di redazione degli atti. Il tema del potere di emendamento è un tema importante, perché ci dice che quello che noi prima abbiamo detto, l'iter della legge, spesso è condizionato da una serie di emendamenti che deputati e senatori possono presentare, e con essi anche il governo nel corso dell'attività parlamentare.
Certe volte si abusa di questo?
Si abusa anche perché il potere di emendamento è, nella logica del gioco parlamentare, uno degli strumenti in mano all'opposizione anche per fare ostruzionismo, ma questo lo è.
Il cosiddetto immobilismo parlamentare, il cosiddetto ping pong tra le Camere anche, no?
Ma diciamo che può esserci quello, così come può esserci il fatto che l'opposizione cerca attraverso il potere di emendamento di ritardare quanto più possibile l'approvazione di un provvedimento.
Sì, no, io in realtà mi riferivo alla possibilità di costruire una sommatoria di emendamenti tale che poi la legge venne completamente stravolta.
Anche questo può accadere, nessuna garanzia abbiamo che il testo che viene presentato dai presentatori o da chi esercita l'iniziativa legislativa venga poi tradotto nell'atto finale. L'atto finale può produrre un testo anche completamente, radicalmente diverso dal testo con il quale ha avuto ingresso in Parlamento.
Poi, d'altro canto, le proposte di emendamento possono essere rifiutate e viene conservato il testo originale o comunque come era stato precedentemente concepito.
Ci sono regole molto stringenti nei regolamenti parlamentari anche su come si debba procedere nella votazione degli emendamenti. È un aspetto che può sembrare tecnico, ma che in realtà nasconde un alto grado di politicità, nel senso che alle volte su un progetto, su un articolo, vengono presentate anche decine e decine di emendamenti, ed è straordinariamente importante sapere quali sono le regole sull'ordine di votazione degli emendamenti, e questa è un'attività che impegna enormemente i presidenti di Camera e Senato,
che infatti hanno un ruolo nevralgico, direi, molto importante e chiave. Ed è anche molto importante che, diciamo, una volta assunto il ruolo di Presidente della Camera e del Senato, si ricordi sempre di rappresentare la totalità del popolo italiano, perché il pericolo ovviamente che il presidente di una Camera appena eletto tenda ad avere un atteggiamento troppo buonista verso la fazione da cui proviene, magari, e viceversa ostruzionista verso la fazione
opposta. Ecco, proprio al volo, quali sono i ruoli di Presidente Camera e Presidente del Senato?
Sono due ruoli straordinariamente importanti, anche perché diciamo sono loro che sono responsabili del buon funzionamento delle assemblee parlamentari. Non dimentichiamoci che è un ruolo sopra le parti, nel senso che devono garantire la corretta applicazione del regolamento, e non dimentichiamoci che sono due figure con compiti costituzionalmente assai importanti, che ne fanno rispettivamente del Presidente del Senato e della Camera la seconda e la terza carica dello
Stato. Anche perché il Presidente del Senato, per esempio, è Vicepresidente della Repubblica nel momento in cui questi...
È colui il quale è chiamato a supplire il Capo dello Stato nell'ipotesi che questi non possa, per qualche motivo, svolgere in quel momento le proprie funzioni.
Bene, adesso non vogliamo augurare nessuna malattia malattia a Napolitano. Comunque, siamo giunti alla fine del nostro appuntamento, però prima le parole chiave di questa volta, che sono legge, legislazione, riserva di legge.
Con riguardo alla parola legge, spesso viene usata anche come sinonimo di diritto per indicare tutti i tipi di norme giuridiche. In realtà poi legge è il nome proprio utilizzato per indicare una specifica e fondamentale fonte del diritto, che è la legge ordinaria. La legge ordinaria in particolare è la più importante fonte primaria del nostro ordinamento e viene deliberata dal Parlamento, che è titolare della funzione legislativa.
Legislazione?
Con riguardo alla legislazione, sostanzialmente è l'attitudine dei soggetti cui il nostro ordinamento riconosce funzioni di produzione di regole giuridiche negli ambiti di rispettiva competenza. Abbiamo detto che l'articolo 70 stabilisce che il potere legislativo è esercitato a livello statale dal Parlamento e, in coerenza con il principio di autonomia dell'articolo 5, è attribuito anche alle regioni potestà legislative secondo l'articolo 117 del testo costituzionale.
Riserva di legge.
La riserva di legge è uno strumento importante mediante il quale la Costituzione prevede che determinate materie siano di spettanza di una specifica fonte normativa, spesso proprio la legge. E le finalità sono sostanzialmente di garanzia, cioè per assicurare che la materia in oggetto non possa essere demandata a fonti di rango inferiore.
Bene, siamo giunti alla fine del nostro appuntamento. Io saluto e ringrazio Fabio per la sua preziosa collaborazione.
Ciao, grazie a voi.
E naturalmente il professor Saulle Panizza.
A presto.
Allora ci rivediamo, anzi ci riascoltiamo alla prossima puntata, che sarà molto importante. Mi raccomando ragazzi, seguitela, diritto di voto e rappresentanza. Vi ricordo inoltre i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net, sul quale potrete riascoltare le nostre puntate, e poi naturalmente il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie.